Abbiamo detto che fondamentalmente questo passo dell'ottuplice sentiero, che è chiamato Sammavayama, che implica un impegno, implica un'applicazione, implica un'energia, viene definito come, vi ricordate, la prima frase era suscita un interesse, chanda, suscita un... Oh, e poi si applica naturalmente. Questo interesse e desiderio a generare delle qualità salutari, no? E ad abbandonare quelle non salutari. Quindi, siccome ha a che vedere con un interesse, un sincero orientamento del desiderio e dell'intenzione, non può essere uno sforzo brutale, abbiamo detto. Quindi non può essere nato dall'io, dal sentimento limitato, narcisistico, di dire questo non mi piace, lo voglio cambiare, no? Quest'altro non mi importa niente, lo lascio così com'è. Come se fosse una relazione, come dire, fredda, dualistica fra un ipotetico io che sta qui, che domina, no? E che cerca di sistemare degli oggetti. Questa è un'attitudine che non porta molto lontano, può portare a una forma di controllo, ma no, non genera quella gioia che invece diciamo, nella coltivazione dei sette fattori del risveglio, che sono, abbiamo detto, eminentemente le qualità salutari che il sentiero coltiva, appunto in questo arco, in questa coltivazione, abbiamo visto che la gioia piti, che è una forma di gioia non sensoriale, e che non dipende appunto da una bella cosa, una bella esperienza, ma dipende da... E viene immediatamente dopo di virya. Sapete che la parola virya, che si capisce, implica questa energia, si può tradurre con perseveranza, eccetera, rappresenta in questa, vogliamo dire, schema dei sette fattori del risveglio, rappresenta, come dire, un po' il perfezionamento, il culmine, l'essenza, quasi potremmo dire, del retto a sforzo, no? Adesso viene in mente una di queste mie similitudini un po' casalinghe, perdonate, insomma, la grossolanità, ma è un po' come se il fattore del risveglio virya fosse un po' come l'essenza, la tintura madre, diciamo, di qualche cosa. Il retto a sforzo rappresentasse la pianta, cioè qualche cosa dove tu vedi nel Sammavayama come fattore del sentiero, si descrive le attività, il cosa fai, l'aspetto dell'abilità, l'aspetto artigianale, no? Vedi l'intera pianta, per così dire, ha dei passi e così via. Abbiamo detto ci sono quattro aspetti. Virya come fattore del risveglio è qualcosa che è già messa in circolo, è parte, come se fosse un elemento della coscienza, è una vera e propria qualità della coscienza. E abbiamo detto, lo distinguiamo già dai primissimi passi, quando questo sforzo è retto o no, perché si accompagna sempre o comunque ha un riverbero di un senso di gioia, di soddisfazione, di maggiore appagamento. Naturalmente può essere qualcosa di non fortemente stabile, si tratta di ritornarci, ma è questo che lo differenzia. Lo vediamo anche nelle cose mondane, no? Quando noi ci applichiamo a qualche cosa che ci piace, ci interessa, può comportare fatica, può comportare frustrazione, può comportare... Io faccio sempre l'esempio, diciamo, dell'educazione fisica, un pochino da rapportare all'educazione mentale. Però, no? Il fatto stesso di farlo così percepire che lo stiamo facendo ci dà soddisfazione. Quindi questa idea, diciamo in una parola, il retto sforzo ha questo senso di dedizione a cambiare le abitudini. Non perché qualcuno ce l'ha detto, perché ci vergogniamo, ma perché è come il bambino che da quattro gambe vuole alzarsi in piedi e camminare, no? Certamente può sbattere la testa, bisogna appoggiarsi, ma c'è un... lo senti proprio dentro che c'è questa direzione. Certe abitudini fisiche, quindi azioni di parola, no? E mentali cominciano a sembrare inadeguate, cominciano a sembrare no, veramente, per, con parola moderna, egodistoniche, cioè sono in distonia, non ci riconosciamo più. Al tempo stesso ci accorgiamo di avercele, come c'è questa immagine molto bella che rappresenta proprio il vero retto sforzo, quando nasce da un interesse e da una, così, da un calore, no? Ed è una delle immagini tratte da un testo, da Sutta Nipata, che è considerato fra gli strati più antichi delle scritture in Pali. Quindi nel Sutta Nipata c'è un insieme di versi, questo è l'Uraga Vagga, sarebbe il capitolo del serpente. E questa similitudine del serpente, e c'è diciamo una sorta di ritornello, no? Alla fine di ogni verso, dice in questo stesso modo, no? Dice così il serpente, come il serpente che lascia lì, che, come si può dire in italiano, che muta, che abbandona, che si libera dalla sua vecchia pelle, no? Dalla sua vecchia pelle. E quindi la prima frase è colui o colei che in qualche modo stempera, o io l'ho tradotto una volta con un testo, devo pensare tra l'inglese e l'italiano, mi confondo anch'io, come si dice in italiano quando per esempio hai una mina, una bomba e la disinneschi, no? Allora ho detto colui o colei che disinnesca la collera, no? Con la stessa rapidità, sottinteso, con cui un'erba medica, un'erba medicamentosa, fa da antidoto al propagarsi di un veleno, no? Dice così. No? Assomiglia al serpente che getta via, butta via la sua vecchia pelle. Quindi questo è il primo verso, e poi c'è tutta una serie di elementi sempre con questa similitudine di questo serpente. Allora, voi non so se avete mai veduto un serpente che ha ancora dei pezzetti della vecchia pelle, sotto si vede quella più lucida. L'avete veduto più verde o più nero a seconda di come il serpente è. E una delle cose particolari di questa muta è che questi pezzi, lo vedete pure, devo dire, in piccolo, quando avete avuto una ferita, vi si forma la crosta, eccetera, ci sono processi molto interessanti da guardare, da osservare, che fanno proprio capire il processo della natura, no? Cioè, sotto si deve essere già formata la pelle nuova, capite? E quindi questa pelle vecchia non aderisce totalmente al corpo del serpente, capite? È un punto molto importante. Quindi in un certo senso gli sta un po' larga, e mentre scivola sulle pietre, insomma, si muove o nell'erba dove va il serpente, ogni tanto si sfrega sopra una pietra, sopra un qualche cosa, per ripulire via via questi pezzi. Cioè non è che il serpente sguscia all'improvviso tutto intero dall'intera pelle, lasciandola magari come nei cartoni animati cilindrica, capite che sto dicendo? E sotto si è formata, tant'è vero che anche noi, no? Quando ci si forma una crosta, che ci siamo feriti, si dice non ti grattare la crosta, non togliere la crosta, perché se la togli prima del tempo esce il sangue. Quindi questo rapporto fra la pelle nuova, che è diciamo tutt'uno col corpo del serpente, e la pelle vecchia che sì, ancora aderisce in un qualche modo, però no, viene veramente non è intera, è lenta. E il momento del retto sforzo, che consiste nel dare quella sfregatura, diciamo così, no? Che molla la vecchia abitudine, dentro, diciamo, il contatto vitale, possiamo dire, con la pelle nuova, e con la pelle nuova, questa è la cosa più importante. Non è uno spellarsi vivo, non dice così come il serpente si spella vivo, non è una parte, non viene rappresentata la vecchia abitudine No, non viene rappresentato come qualche cosa di vitale, è qualcosa di cui si può fare molto bene a meno, anzi è assolutamente necessario per consentire la vitalità della nuova pelle. Quindi in questa immagine che io trovo sublime, e difatti io torno e ritorno e ritorno su quel testo del Suttanipata, perché non solo c'è tutto il sentiero, ma è pure espresso in una maniera figurata che, almeno per i miei gusti, per la mia sensibilità, è estremamente potente, ci trovo sempre degli aspetti. E questo, per esempio, volevo dare come elemento di riflessione sul vero senso del retto sforzo. Ecco perché abbiamo detto: non è un elemento narcisistico, non è un elemento forzato, non è un elemento, come possiamo dire, di un'ingegneria, ma è qualcosa che nasce da un'esigenza vitale, organica, e soprattutto, ecco dove ci connettiamo all'elemento della retta consapevolezza, ha molto a che vedere con questa capacità di sentire il distacco. No? In un certo senso questa pelle è larga, quindi ecco qui il moto dirà, no? Dice così, facciamo l'esempio, perché è proprio il primo che questi versi ci propongono, no? La collera è più facile, in genere la rabbia e la collera sono qualcosa di abbastanza, diciamo sì, visibili, no? Gli altri impedimenti o inclinanti sono più sottili e quindi probabilmente richiedono un grado di discernimento, di consapevolezza più acuto per rendercene conto, ma la collera è abbastanza facile quasi per tutti. E quindi nel momento in cui c'è questo può essere naturalmente nella meditazione seduta come forma di irritazione, di, diciamo, di durezza che impedisce, no, la completa pace della mente, la completa unificazione, o addirittura, no, ci impedisce di prendere la postura, o addirittura ci impedisce di prendere il nostro tema di meditazione, o addirittura ci impedisce di essere qua. Che, sapete come succede quando la collera diventa un vero e proprio impedimento? C'ha tutto un suo ragionamento, non è solo un moto. Se fosse soltanto un moto energetico, vedete la differenza? Un moto energetico, no, di come un fastidio che sorge e cessa, ma sarebbe come un calore, come se io mi metto vicino alla stufa, no? È un attimo di temperatura che salza, si abbassa, è tutto qui. Capito? Faccio il cenno, faccio questo gesto, è tutto presente, tutto in questo corpo, e ci si muove tutto qui, non si va da nessuna parte, giusto? E non c'è un impedimento di fatto, è solo un movimento dell'energia, e l'attenzione è centrata, c'è una forte, in questi casi quando voi potete vivere le emozioni di qualunque tipo in una maniera centrata e presente, con una mente silenziosa, siete molto in contatto con l'elemento dell'incostanza, non è vero, dell'impermanenza. E questo, in questo caso le emozioni o le reazioni possono addirittura aumentare la saggezza, come diceva Gian Cha, per esempio parlando della paura, no? Addirittura lui si va a cercare l'emozione intensa, l'esposizione all'emozione intensa per suscitare la saggezza. Sapete che la saggezza per eccellenza, l'elemento della saggezza per eccellenza nell'insegnamento del Buddha è vedere l'incostanza, è vedere l'impersonalità, anatta, e vedere il fatto che non vale la pena di occuparsi di queste cose, no? Quindi questo per dire, no? Questo è un moto di un'emozione nella sfera della saggezza. Quando invece l'impedimento, lo dice bene nella metafora, c'è come un veleno che si presto si diffonde, poi sapete come accade con i veleni, paralizza il corpo e poi si muore, no? Sì. L'ho visto soltanto nei film gialli, questa cosa delle persone che prendono il cianuro e c'hanno tutta, però diciamo sì, anche il morso del serpente stesso, questo è così, no? Quindi magari c'è stato un piccolo contatto sensoriale, si ode, si vede qualcosa o c'è un'immagine mentale, un ricordo, sì? C'è sempre un impatto, un contatto, si forma una percezione, un concetto, e c'è una reazione, ping! se c'è presenza mentale, vabbè, se c'era una forte protezione, una forte presenza mentale, probabilmente non si sarebbe nemmeno colto quel fatto. Ma ammettiamo che, diciamo, sì, è rimasto sguarnito, no? Quindi questa cosa è entrata e si è formato un concetto, per esempio, come osa, oppure, oh no, questo non è, o qualsiasi altra cosa. E c'è questo moto. Ora, che significa, no, l'idea del veleno che si diffonde? L'idea del veleno che si diffonde è che non finisce lì. Non so se vi ricordate l'avversione. L'avversione non è necessariamente color. Io uso la parola color perché, ripeto, è un'emozione facile da vedere e tra l'altro non è nemmeno, se la contieni, voglio dire, in un passo in atto, non è nemmeno la più difficile o la più problematica, anzi, no? L'avversione è molto, può essere rancore. Vi è mai capitato di portare rancore per qualcosa o qualcuno? Sapete che può letteralmente avvelenare l'esistenza o avvelenare, diciamo, sì, diversi giorni, ore, settimane. Per esempio fa ammalare, fa perdere le energie, crea la sensazione di essere una vittima. Quindi fa sempre parte della collera e dell'avversione, con la differenza che invece di essere una, come si può dire, un'alzata di scudi o un moto, diciamo, adrenalinico, è veramente come un veleno, no? Per esempio l'invidia pure può essere come un veleno. Tutte le volte che vai in ufficio e vedi che quello che è stato promosso, faccio un esempio banalissimo, nessuno di voi va in ufficio, ma insomma, quello ha preso il posto che in teoria aspettava a voi, ogni volta c'è questa cosa, no? Quindi è come un veleno. Perché? Perché a differenza del semplice impatto, emozione, sorge, cessa, si ricomincia, come dire, a pagina nuova, c'è una serie di... Non, questo è il vero impedimento, è uno schema mentale che si basa su una visione erronea, si basa sulla visione, diciamo, di un io veramente esistente, concreto, che perdura, che ha tutto un suo piano e progetto, così come quell'altro c'ha tutto un suo piano e progetto, e con l'idea che, potendo eliminare una fetta, diciamo, di qualche cosa o l'intera cosa, è che tutta un'operazione mentale, se ci pensate bene, si arriva da qualche parte. Fondamentalmente l'avversione e il desiderio si basano sull'illusione, l'abbiamo detto, e questa illusione, anche se adesso noi mentre ci riflettiamo tutti ci accorgiamo più o meno che è illusorio, che è qualcosa che è solo nella nostra testa, però quando viviamo, vi accorgete anche nei sogni, i sogni sono più veritieri della vita a occhi aperti, perché nella vita a occhi aperti abbiamo molte più censure, eccetera, ci distraiamo. Nel sogno pure, ovviamente, abbiamo tutti i processi di censura, però se siete abituati un pochino a lavorare con i vostri sogni, semplicemente a darvi un'occhiatina, vi accorgete che i sogni sono assai veritieri e ci dicono come veramente ragioniamo. No? E ragioniamo in una maniera particolare, un po' come i bambini, no? Come i primitivi. Quindi l'impedimento è che non si unisce lì, ma c'è una serie di pensieri, di assunti, no? Bla 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 bla, questa cosa si arricchisce sempre di più, penetra, viene giustificata, diventa parte della propria identità. E questo è un veleno che, diciamo, sì, come dice questo verso, paralizza. Quindi quando parliamo adesso, guardiamo al Sutta Satipatthana Sutta, le istruzioni del Buddha sui cinque impedimenti, cioè, dobbiamo un attimo suscitare in noi questo sentimento di urgenza. Quindi non stiamo parlando di una piccola tecnica meditativa che devo imparare a fare perché così mi concentro meglio, perché è più carino, simpatico, oppure magari, no, mi passo quei 40 minuti, 50 minuti in santa pace senza avere questi pensieri antipatici, perché non siamo fuori strada se è questo. L'idea è di immaginarci o ricordarci l'ultima volta che abbiamo avuto il morso del serpente, il veleno, e capire che se scherziamo con queste cose, perché a volte non vengono in una forma forte, no? Quando stiamo meditando ci sembra di sonnecchiare, ci sentiamo semplicemente demotivati o un po', come dire, pensiamo a tutto di più, siccome non c'è qualche emozione ben precisa che in quel momento attanaglia l'intero sistema, crediamo che questa roba sia così. Paco Tilli, in realtà è semplicemente uno schermo fumogeno, no? Il classico chiacchiericcio subconscio è uno schermo fumogeno, e basterebbe, è corretto sforzo in quel caso, avere l'interesse di scendere un po' più giù, solo fare un passettino, andare cosa c'è nella pancia, cosa c'è nella gola, nel petto, per accorgerci che lì c'è qualche arrosto, che quando c'è il fumo c'è l'arrosto che brucia. E in genere quando l'arrosto brucia vuol dire che c'è un qualche sentimento, una qualche emozione, che si riassume in generale a due: un'insoddisfazione perché mi manca qualcosa, no? O un'irritazione perché c'è qualche cosa che dovrebbe andare via. Poi ci sono gli altri impedimenti che, diciamo sì, nel sistema dei cinque impedimenti il Buddha, diciamo così, raffina un pochino, ne mostra degli schemi energetici, psicologici e mentali più sofisticati, come per esempio il rimorso, l'irrequietezza e così via discorrendo. Però questi primi due, vogliamo chiamarli schemi, vogliamo chiamarli fondamentali tendenze, no? Che in due parole sono chiamate l'avversione e la passione o il desiderio, sono proprio la base del movimento da cui poi procedono tutti i vari pensieri e tutte le varie forme. E veramente bisogna immaginarli come veleni che, se non vengono immediatamente fermati dalla famosa erba medica, hanno questa proprietà di diventare parte dell'organismo. Questo è di nuovo molto bello, no? L'idea è che gli inquinanti, anche quando tu non te ne accorgi, immaginati che come in quei film gialli, no? Mi ricordo era un'Agatha Christie, mi sembra, una cosa di Agatha Christie, in cui questo assassino non dava un'unica dose, ma dava delle piccole dosi ogni giorno, eccetera, per cui la persona non si rendeva conto, non aveva, diciamo così, un infarto o qualche cosa, no? E non ricordo se era mercurio o qualcosa del genere, in cui però poi sviluppava non so quale malattia, quindi cercava anche di nascondere il fatto che gli aveva dato una dose di veleno. E questo è esattamente il modo in cui gli impedimenti funzionano, no? Sono incrementali, si spargono nel sistema psichico e fanno sì che vediamo le cose da quel punto di vista. No? Vediamo da quel punto di vista, sentiamo da quel punto di vista. Quindi questa idea dell'erba medica, o l'erba medicamentosa, una pozione, diciamo, che Zhang, no? Non appena questo gli impedisce di andarsi a spargere. Che cos'è quest'erba medicamentosa per eccellenza? Sati. Sati in un primo tempo è il guardiano della città, è la sentinella che premurosa custodisce, dice chi entra, chi esce, come stiamo qui, come mi sento, a che sto pensando, che sto facendo, no? Sta lì e diciamo, si custodisce le porte della città. Dopodiché quelli magari entrano, ma è pronta a fermare. Perché ferma? Quindi è molto importante riconoscere questo fatto di un'urgenza, cioè abbiamo più e più volte riflettuto che la questione è, no? È qualche cosa che paralizza l'organismo, è come il discorso della pelle del serpente, è qualcosa che se uno se la lascia addosso impedisce alla nuova pelle di venire. È molto bello, in quest'unico verso abbiamo veramente, secondo me, questa sensazione di andare a vedere che quelle che vengono chiamate kusala dhamma, le qualità salutari, sono un po' come la pelle nuova e sono un po' come la salute. Quindi non accessori che uno dice, sai che c'è, siccome medito, faccio questa cosa, ogni tanto, come dire, è un optional. Perché finché noi li viviamo come optional, anzi come qualche cosa quasi di irraggiungibile o comunque come degli optional, secondo me la pratica non decolla. E crea sempre un sentimento di sforzo invece più di tipo ma io sono così e tu invece mi vuoi fare essere colà. Ricordo sempre questo ritiro no? E si ragionava, una persona dice, ma io voglio stare arrabbiato. Io dico, ma per carità, chi te lo impedisce? Basta, dico, ridendo, dico, basta che non te la pigli con me. Ho detto, fai come vuoi, anzi, se vuoi, a me mi fa pure piacere fare un po' di scazzottare, non è un problema. Quindi dobbiamo essere da una parte molto autentici e sinceri con noi stessi, cioè consentirci di vivere, di sentire quello che sentiamo. Dopodiché, a un determinato momento, no, dobbiamo un attimo ragionare come il serpente, cioè ragionare come un essere vivente, dire cos'è vitale. Cosa è veramente vitale? Rimuginare sui torti subiti? Giudicare i problemi del prossimo? Desiderare quello che non posso avere? Rammaricarmi per qualcosa che ormai ho compiuto e non posso più riparare? Darmi continuamente da fare come il famoso coniglio, il rabbit, quello del Winnie Pooh che vuole organizzare tutto, eccetera, eccetera, perché se io mi fermo e non faccio niente mi sento una nullità, no? Nutrire i sensi di colpa, mettere le cose sotto il tappeto, è vitale tutto questo? La risposta è no. Quindi se abbiamo visto questo e abbiamo capito che non è una questione di stati d'animo, è cambiare gli stati d'animo che non mi piacciono, fare un lavoro di cosmesi, cominciamo a sentire che queste vecchie abitudini sono come questa pelle, no? E quindi il retto sforzo sarà quei momenti di riflessione, quei momenti di fermo, quei momenti di, diciamo, modifica immediata, istantanea, subitanea dell'orientamento, no? Che è proprio come il serpente che scivola sopra la pietra, che si sfrega la non so se chiamarla schiena, perché è tutto uguale il serpente, ma insomma contro un albero. Perché comunque tu senti la pelle viva dentro. E quindi capite che in un certo senso, anche se per ragioni forse didattiche, sono descritti come quattro, no? Custodire, abbandonare, suscitare e mantenere. Vedete che è inevitabile, non è possibile abbandonare qualcosa, punto. Siccome questa rabbia mi scoccia, non me ne sbarazzo. Non può essere così. Il punto è che tu dentro senti qualche cosa di vitale che si vuole affermare, e che è l'intelligenza, o che è una forma di compassione, no? O che è una forma, è qualcos'altro, una pelle viva, e che è una qualità salutare. E questa cosa, per farsi strada, ha bisogno di fare aria. Quindi fino a che io vivo i pensieri come qualcosa che viene da Marte e che io devo cercare di fermare in qualche modo, non è possibile praticare retto sforzo. Praticherò l'avversione e l'attaccamento. Attaccamento alle cose che mi sembrano belle, che arrivano. Oh, vivo questo bello stato, tranquillo. E poi se n'è andato. E tu chi sei? Ti devi sempre chiedere, perché noi, io metto in burla, ma non per prendere in giro qualcun altro. Prendo bonariamente in giro un'attitudine. Allora io mi chiedo, ma chi sono io? Quella persona, che cos'è che sta dicendo questo? Quella cos'era? Cos'era? Un pezzo di mano, un piede, una gamba che è andato via? Di chi? A chi appartiene la tranquillità? Cosa c'è qui? Non c'è nulla qui. E quindi la tranquillità, vogliamo dire, no? O, per esempio, un pensiero ricorrente. Fino a che c'è questa sensazione di un io che è qui, no? Un povero osservatore che sta qui e viene bersagliato da cose o privato di cose, non è possibile praticare questo sforzo. Sarà sempre aggrapparmi a qualche cosa che voglio mantenere e volermi sbarazzare di qualcosa che non mi piace. Viceversa, veramente sati, ecco perché è molto importante capire bene bene che cos'è la presenza mentale che il Buddha ci dice, è una posizione rivoluzionaria. Soprattutto non c'è un centro. C'è un senso di seguire, di riconoscere ciò che avviene, di sentire queste qualità. È una forma di intelligenza, una forma di intelligenza in cui c'è un completo abbracciare in un unico campo, il pensiero, l'emozione, quindi no? C'è un serpente intero con pezzi di pelle. Non è un pensiero che arriva, sono io che mi sto accorgendo che sto rimuginando in modo cattivo su, appunto, su qualche cosa che quella. Devo avere il tempo, darmi il tempo di sentire che effetto fa. Darmi il tempo di sentire, oh my goodness! Cioè, come rimasticare un qualche cosa preso dal, come si chiama, cassonetto dell'immondizia. Lo sto facendo io, non è una cosa che arriva, capisci? Quando io mi sento vittima dico, oh, tutto questo risentimento, ma chi sei tu? Da dove viene? Capisci? Invece con la presenza mentale io ho la capacità di allargare il campo, di prendere una distanza e di cominciare veramente a contemplare con tutta calma e a sentire gli effetti dei miei pensieri, delle mie attitudini, delle mie abitudini. E quindi, così come qualche cosa viene attivato, si può fermare. Capite la differenza? Quindi a quel punto il retto sforzo è proprio un invertire la marcia, un fermarsi, un invertire la marcia. Invertirla perché dentro, appunto come quella pelle, tu ti accorgi che è un pezzo di pelle che sta lì, che è una vecchia cosa. Fino a che tu non la percepisci come una vecchia cosa o come qualche cosa che comunque non è utile a farsi, la vivrai sempre come qualcosa che ti succede. E quindi la presenza mentale non può essere attivata. Quindi il primo passo è veramente questo. A volte mio maestro Gensueto parla proprio di abbracciare, non vuol dire accetto questa cosa brutta. Questo è molto sbagliato, ma io vedo persone che meditano da anni e continuano ad avere questo atteggiamento fisso, rigido, non hanno mai voltato improvvisamente l'attenzione. Ma chi c'è qui? Allora, qui c'è uno scheletro ricoperto di carne, di pelle, dentro ci sono organi, c'è un cervello con degli impulsi, dei sensi, c'è una serie di processi, tra cui uno di questi processi è una capacità riflessiva. No? Riflessiva, quindi che non è soltanto che prova questo o prova quello, ma è che riconosce che prova questo e prova, ma è una persona? No, non è una persona. Quella che io sento essere una persona è come dire un momentaneo agglomerarsi di un desiderio, di un punto di vista che in quel momento domina. Immaginiamo per esempio che predomini un intento, appunto, di avversione, per esempio, no? Non è che necessariamente io provo un'emozione, ma è un punto di vista. In quel momento l'io è quello che sta cercando di sistemare la propria meditazione, perché c'è qualcosa che non va. Che devo fare? Come devo fare? Allora tu subito ti domandi, ma aspetta, chi è che parla? Cos'è qui che non gli sta bene? Oh, è l'avversione, buon dì. Quindi è molto facile, se veramente tu riconosci questa idea del serpente che è un tutt'uno e che a un determinato momento sente e percepisce questa abitudine come un di più, come un qualche cosa che deve essere scartato. Ecco perché non ci può essere il conflitto nel retto sforzo. Se sento un conflitto mi devo fermare. E quindi l'oggetto di meditazione, l'oggetto di consapevolezza è la sensazione del conflitto, come un unico oggetto, capite? Un'unica esperienza. Com'è questa esperienza? Voci, una che tira di qua, una di là, vorrei questo, ma forse è un senso di colpa o di vergogna. Ma posso osservare questo fenomeno come un processo, senza schiera, la presenza mentale non si schiera. A un determinato momento risulterà molto chiaro qual è l'elemento da scartare, da cambiare punto di vista. E quindi mi soffermo sul fatto, abbiamo parlato di questi due principali moti, no? L'idea che quando c'è questa spaccatura, c'è questa divisione, un io che osserva una mente, no? L'io in quel momento che cos'è? Solo un provvisorio raggruppamento di qualche intenzione che per qualche motivo ha preso il sopravvento. La presenza mentale spacca questa rigidità, rifluidifica tutto, no? E quello da cui veniva quel pensiero e quell'atteggiamento diventa parte del campo, diventa un oggetto, sta lì e può essere visto, può essere contemplato, può essere sentito. Quindi sono questi due. L'avversione è quello che, no, arriva qualcosa, c'è qualcosa che va eliminato, o mi manca qualcosa, c'è qualcosa che non ho. E questi due sono i più importanti. Una volta che abbiamo bene, 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 e questo dovrebbe essere il nostro interesse principale quando meditiamo, di andare subito a imparare a sentire che sapore hanno e come si manifestano e riconoscerli molto bene, diciamo così, perché per ciascuno di noi si manifestano in maniere peculiari, e ricordarci, ecco, questa è la definizione che il Buddha dà in tutte le versioni del Satipatthana Sutta, quindi non solo quello Pali, anche se, diciamo, alcune parti sono diverse nelle varie versioni, ma è importante sapere che questo è in tutte le versioni, quindi molto facilmente, diciamo, sì, in qualche modo era un insegnamento, una frase, un concetto che è stato, insomma, preso e ritrasmesso da tutte le varie scuole. Quindi qui fa l'esempio del corpo, ma poi sapete che si applica anche agli altri tre fondamenti, no? Dice: in relazione al corpo, dimora contemplando un corpo ardente, chiaramente cosciente e consapevole, libero da desideri e scontento nei riguardi del mondo. Questo è il famoso Vinaya Abhijja Dumanassa. Qui lo traduce desideri e scontento, ma abbiamo detto che appunto sono questi due poli attorno a cui si organizza in genere l'esperienza, no? Il mi manca qualcosa, dunque lo perseguo, e il c'è qualcosa di troppo, bisogna eliminare qualcosa. La cosa interessante è che questi due vanno messi da parte prima di poter diciamo intraprendere una contemplazione satipattana. Per esempio, tipicamente la consapevolezza del respiro. La consapevolezza del respiro viene dopo che questi due sono stati riconosciuti e messi da parte. È chiaro che con l'esperienza questa cosa diventa quasi automatica. Quando mi siedo, setto la mia intenzione, mi ricordo delle rette intenzioni, per esempio la rinuncia, la gentilezza amorevole, la compassione, la non violenza, e già questo mi porta in un'altra ottica. Poi me lo posso ripetere, io per esempio me lo ripeto. In genere per me c'è sempre il discorso dell'irrequietezza, che è un po' diverso, è un altro tipo di impedimento. Ma la prima cosa che mi ripeto è, magari me lo ripeto in Pali a volte, perché così mi suona bello, ma anche l'italiano va bene, no? Avendo messo da parte, o libero, desiderio e scontento nei confronti del mondo. Quindi già questo mi ricorda che se no manco comincio a meditare. Quindi questi sono i primi due che dobbiamo riconoscere, sono un punto di vista, capite che intendo? Non sono un'emozione necessariamente, ma molte emozioni, stati d'animo, problemi in meditazione, soprattutto i pensieri, derivano 90% da questi due. Una volta che questi due sono messi giù, abbiamo la consapevolezza. Sati, che appunto è la qualità salutare per eccellenza, il primo dei fattori del risveglio. Un momento di sati è un momento in cui questi due sono stati riconosciuti e messi da parte. Perché? Perché c'è una nuova prospettiva, e questa nuova prospettiva è un conoscere che non si vuole sbarazzare e che non gli manca nulla. C'ha tutto un altro progetto dentro, sati. È comunque libera da questi due. Perché? Perché così può contemplare, capito? Può conoscere e può comprendere. E può andare a vedere forme più sottili di impedimenti, forme sottili di dukkha e così via. Però io mi fermo qui e...